Teresa D'Avila. La vita, il pensiero, l'identità di donna. Un programma di Rosario Tronolone tratto dal Libro de mi vida di Teresa D'Avila.
Continuiamo la lettura del Libro de mi vida di Santa Teresa D'Avila. Entrata solo sedicenne nel 1531 tra le allieve delle Agostiniane di Santa Maria de Gracia in Avila, Teresa dovette uscire dal convento nel 1532 a causa di una grave malattia. Durante un viaggio verso Ortigosa incontrò suo zio, Don Pedro Sanchez de Cepeda. Grazie alle conversazioni avute con lui e alla lettura di libri da lui suggeriti, anche se questi non sempre erano di suo gusto, crebbe in lei la sete di verità. Lesse con entusiasmo in particolare le lettere di San Girolamo, che esaltano la gioia di donarsi totalmente a Dio nella solitudine del deserto. Poiché il padre non le diede il permesso di entrare in convento, il 2 novembre del 1535 Teresa fuggì dalla casa paterna ed entrò nel convento di Santa Maria dell'Incarnazione, alle porte di Avila. Quanto grande era stato il tormento prima del suo ingresso nell'ordine, tanto più profonda fu la pace che ne seguì. Nonostante tutte le sofferenze fisiche e spirituali che Teresa dovette affrontare nei 20 anni successivi, ella racconta:
appena preso l'abito, Dio mi fece subito intendere quanto favorisca coloro che lottano contro se stessi per servirlo. E tosto mi diede una tal gioia di aver abbracciato la vita religiosa che ancora oggi mi dura, e trasformò la mia aridità spirituale in tenerezza intensa. Molte volte ho ammirato sbalordita l'infinita bontà di Dio, compiacendomi della sua magnificenza e misericordia senza limiti. Sia egli benedetto per tutti i suoi doni, poiché ho constatato chiaramente che anche in questa vita egli non tralascia di ricompensare ogni minima buona intenzione. Per vili e imperfette che fossero le mie azioni, il mio dolce Signore le andava migliorando e perfezionando, e attribuiva loro valore, celando subito ogni male e ogni peccato. Sua Maestà, anzi, permette addirittura che restino accecati coloro stessi che mi vedono peccare, cancellando in essi ogni memoria. Indora le mie colpe, fa sì che risplenda una virtù che lui stesso mi ha posto nell'anima, costringendomi quasi ad accettarla. Ma torno a ciò che mi hanno ordinato di scrivere. Ripeto comunque che se dovessi riferire minutamente come il Signore mi favorì in quei primi anni, dovrei avere ben altra intelligenza che la mia per mettere in pieno risalto tutto ciò di cui gli sono debitrice e l'eccesso della mia ingratitudine e malvagità per avere tutto dimenticato. Sia benedetto in eterno per avermi così a lungo sopportata. Amen. Dimenticavo di dire che durante l'anno di noviziato ho sofferto parecchio per cose di poco conto. Piuttosto spesso, infatti, mi incolpavano di mancanze che non avevo commesso e io sopportavo con molta pena e imperfezione, anche se poi ci passavo sopra per la gran gioia che avevo di essere monaca. Le mie consorelle, vedendo che cercavo la solitudine e che talvolta piangevo i miei peccati, credevano che non fossi contenta e così dicevano tra di loro. Amavo molto tutte le pratiche religiose, ma non sapevo sopportare il più piccolo disprezzo. Godevo di essere stimata, facevo ogni cosa con intenzione e tutto mi pareva virtù. Ma ciò non mi servirà certo da discolpa, né sarò giustificata dall'ignoranza, perché sapevo bene come cercare in ogni cosa la mia soddisfazione. Ho invece un attenuante nel fatto che quel monastero non si fondava su molta perfezione e io, da quell'anima vile che ero, lasciavo da parte i buoni esempi e imitavo gli errori. C'era allora una monaca affetta di morbo gravissimo e assai doloroso, un'occlusione intestinale che le aveva aperto le piaghe nel ventre, da cui veniva fuori tutto ciò che mangiava, malattia che la condusse presto alla tomba. Io vedevo che tutte le altre suore avevano orrore di quel male. A me, invece, metteva invidia la sua grande pazienza. Chiedevo perciò a Dio che ne desse altrettanta anche a me e poi mi mandasse pure tutte le malattie che voleva. Mi pare che non ne temessi alcuna, essendo così decisa a guadagnarmi beni eterni che avrei accettato qualsiasi prova. Oggi me ne stupisco perché a quel tempo, a quanto mi par di ricordare, non amavo ancora il Dio come mi sembra che lo amai dopo che ebbi cominciato a fare orazione mentale, ma avevo solo come un lume interiore che mi faceva apparire di poco valore tutto ciò che finisce e di moltissimo invece i beni eterni che si possono conseguire attraverso quelli temporali. Anche in questo mi esaudì Sua Divina Maestà, e in capo a 2 anni scarsi mi ammalai di un tale morbo che, per quanto diverso da quello sofferto dalla suddetta religiosa, credo che non fu meno doloroso e torturante, e mi durò 3 anni, come adesso dirò. Venuto il momento di iniziare la cura, che avevo aspettato presso mia sorella nella località che ho detto, mi portarono sul posto fissato e con tutti i possibili riguardi mio padre, mia sorella e quella monaca mia amica che era uscita con me dal convento e che tanto mi amava. Là il demonio cominciò a turbarmi lo spirito, ma Dio ne ricavò poi tanto bene. Risiedeva nel paese dove ero andata a curarmi un sacerdote di buona condizione e intelligente. Aveva anche una certa cultura, sebbene limitata. Io cominciai ad andarmi a confessare da lui, amica come fui sempre della dottrina, anche se molto danno ha subito la mia anima da parte di confessori dotti solo a metà, non trovandone di così preparati come a me sarebbe piaciuto. Ho potuto constatare per mia stessa esperienza che è meglio per chi sia virtuoso e di santi costumi essere affatto incolto che colto solo a metà. Gli ignoranti, infatti, non si fidano di se stessi, ma ricorrono ai lumi di chissà, e io, d'altra parte, non mi sarei fidata di loro. Quanto ai veri dotti, poi, nessuno di essi mi ha mai ingannata. Veramente nemmeno i mezzi dotti mi volevano ingannare, ma la loro scienza non arrivava più in là. Io invece, che me ne fidavo, mi credevo tenuta a stare al loro giudizio, tanto più che esso importava una maggior larghezza e libertà di condotta, che se invece fosse stato restrittivo, miserabile come sono, sarei ricorsa ad altri. Dov'era peccato veniale, loro non vedevano nulla addirittura. Dov'era un gravissimo peccato mortale, non vedevano che un peccato veniale. Il che mi recò tale danno che non è fuor di proposito parlarne un istante per mettere in guardia le mie consorelle da un così gran male. Ebbene, cominciando a confessarmi dal sacerdote che ho detto prima, egli mi si affezionò enormemente, poiché a quel tempo, e a partire da quando mi ero fatta suora, avevo ben poco da confessare a paragone di quello che avrei dovuto avere più tardi. Non che la sua affezione fosse cattiva, ma finiva per non essere buona perché eccessiva. Io gli avevo detto che per nessuna cosa al mondo avrei consentito a offendere Dio in cosa grave, e anche lui mi assicurava di quella mia disposizione, e così conversavamo molto insieme. Ma infervorata com'ero allora di Dio, ciò che più mi piaceva era parlare di Lui, cosa che, data la mia giovane età, riempiva di confusione quell'ecclesiastico, il quale, per il gran bene che mi voleva, cominciò a confidarmi la sua perdizione morale. Non era cosa da poco, poiché erano già quasi 7 anni che egli viveva in pericolo di dannarsi, intrattenendo una relazione con una donna del luogo, pur continuando a dir messa. La cosa era talmente pubblica che egli aveva perduto il suo buon nome e la sua reputazione, ma nessuno osava affrontarlo su tale argomento. Io ne sentii molta pietà, perché gli volevo molto bene. Tale era infatti la mia cecità e leggerezza, che stimavo virtù, serbar fedeltà e riconoscenza a chi mi amava. È una follia che vige nel mondo e che ha fatto impazzire anche me. Tutto il bene che la gente ci fa non lo dobbiamo che a Dio, eppure riteniamo che sia virtù non rompere un'amicizia, anche se contraria al Signore. O cecità di questo mondo! Così vi fosse piaciuto, Signor mio, che io fossi stata ingratissima contro il mondo tutto, ma non mai contro di voi. Ma per i miei peccati è stato tutto il contrario. Cercai di saper di più, informandomi presso i suoi di casa, e conobbi meglio la gravità estrema del suo stato. Venni però a sapere che quel poveretto non era poi tanto colpevole, giacché quella sciagurata donna gli aveva fatto dei sortilegi in un amuleto di rame, pregandolo di portarlo al collo per amor suo. E nessuno era stato capace di farglielo posare. Io non credo decisamente alla verità di queste storie di stregoneria, ma riferisco ciò che ho visto io stessa affinché gli uomini si guardino dalle donne che si comportano in tal modo e vogliano ben credere che se hanno perduto il pudore al cospetto di Dio, non meritano più fiducia in nulla, essendo capaci di qualsiasi cosa pur di far trionfare la loro volontà e la passione che il demonio mette loro in cuore. Benché io sia stata così cattiva, non sono mai caduta in una colpa di tal genere. Non ho mai voluto far del male a qualcuno, né se anche lo avessi potuto, avrei mai costretto chi che sia ad amarmi contro la sua volontà. Fu il Signore a preservarmene, che se mi avesse lasciato fare, avrei peccato in questo come peccavo in tutto il resto, poiché di me non bisogna fidarsi in nulla. Quando seppi dunque queste cose, cominciai a dimostrargli più affetto. La mia intenzione era buona, ma ciò che facevo era cattivo. Il far del bene, infatti, per grande che potesse essere, non doveva farmi commettere un sia pur lieve peccato. Discorrevo con lui molto spesso di Dio, cosa che credo gli giovasse, benché forse il fatto determinante fu il gran bene che mi voleva. Per farmi piacere, infatti, si decise a consegnarmi l'amuleto, che io feci gettar subito nel fiume. Liberato che ne fu, cominciò subito, come chi si desta da un gran sonno, a ricordare tutto ciò che aveva commesso in quegli anni e, affliggendosi della sua perdizione, cominciò a detestarla. Nostra Signora certo lo aiutò assai, che egli era molto devoto della sua concezione e ne celebrava con gran fervore la festività. Infine cessò affatto di veder quella donna e non si stancava di rendere grazie a Dio per averlo illuminato. Dopo un anno esatto dal giorno che l'avevo conosciuto, egli morì. Aveva ormai già servito molto il Signore, perché quel grande affetto che egli mi portava, io non ho mai inteso che fosse peccaminoso, anche se forse poteva essere più puro. Ma bisogna pur dire che si imbatté in tali occasioni che se non si fosse mantenuto ben alla presenza di Dio, avrebbe potuto peccare ancora più gravemente. Come ho già detto, a quel tempo non avrei fatto nulla che avessi conosciuto per peccato mortale e credo che il vedere in me tale disposizione lo inducesse a volermi bene. Ritengo infatti che tutti gli uomini amino di più le donne che vedono inclinate alla virtù e anche per quel che concerne la sola affezione terrena. Credo che le donne guadagnino di più con questo mezzo, come dirò tra poco. Quanto a quel sacerdote, sono certa che si trova in luogo di salute, perché fece una buona morte, senza più dimostrare il minimo attaccamento a quell'occasione peccaminosa. Si direbbe perciò che il Signore abbia voluto salvarlo con questo mezzo. Mi fermai laggiù per 3 mesi, tra sofferenze grandissime, essendomi stata applicata una cura più virulenta di quanto la mia complessione potesse sopportare. In capo a 2 mesi, a forza di medicine, ero quasi in fin di vita e il mal di cuore che ero andata a curarmi era assai più forte, sì che a volte mi pareva che me lo addentassero con zanne aguzze, al punto che si temette che avessi la rabbia. Data l'estrema spossatezza, poiché non potevo mangiare nulla, causa una fortissima nausea, ero divorata di continuo dalla febbre e sfinita dalle purghe quotidiane che mi avevano date per quasi un mese. Ero talmente riarsa che i nervi mi si cominciarono a contrarre con così atroci dolori da non avere pace né giorno né notte, al che si aggiunse una profondissima malinconia. Visto il bel guadagno, mio padre mi riportò a casa, dove i medici mi visitarono di nuovo. E tutti mi dichiararono spacciata, perché oltre tutti questi malanni, dissero che ero tisica. Ma di ciò non mi diedi molto pensiero, travagliata com'ero dai dolori fisici che mi attanagliavano con uguale intensità dalla testa fino ai piedi. A quanto dicevano gli stessi medici, infatti, i dolori di nervi sono insopportabili. E dato che i miei si contraevano tutti, era un così orrendo tormento che se non lo avessi sprecato per mia colpa, ne avrei potuto ricavare gran merito. Durai in tali spasimi circa 3 mesi e pareva impossibile che si potessero soffrire tanti mali in una volta. Ora me ne meraviglio io stessa e considero una segnalata grazia di Dio la pazienza che Sua Maestà mi diede e che era evidente che mi veniva da Lui. Mi giovò molto a tal fine l'aver cominciato a fare orazione mentale e l'aver letto la storia di Giobbe nei morali di San Gregorio, cose che parvero predisposte dal Signore per farmi sopportare il mio stato con tanta conformità al suo divino volere. Non discorrevo che con lui, pensavo dentro di me e ripetevo spesso le parole di Giobbe. Se abbiamo ricevuto i beni dalla mano di Dio, perché non accetteremo anche i mali? E mi pare che mi infondessero coraggio. Venne la festa della Madonna d'agosto. Le mie sofferenze duravano da aprile e negli ultimi 3 mesi erano aumentate. Volli affrettarmi a far la confessione, amica com'ero sempre stata di confessarmi spesso, ma credettero che lo facessi per paura di morire. E mio padre, per non affliggermi di più, non lo permise. Oh, esagerato amore della carne, quanto male avrebbe potuto fare alla mia anima quella decisione, benché venisse da un uomo così fervidamente cattolico e prudente come era mio padre. Lo era molto, in verità, e il suo contegno non procedette certo da ignoranza. Quella notte caddi in una tal crisi che per 4 giorni o poco meno restai fuori dai sensi. Mi somministrarono allora l'olio santo, credendo di momento in momento che spirassi, e continuavano a suggerirmi il credo come se fossi in grado di intendere. Talvolta furono così sicuri che fossi morta che più tardi mi trovai perfino la cera sugli occhi. Grande era la pena di mio padre per non avermi lasciato confessare, sì che di continuo innalzava invocazioni e preghiere a Dio. Sia egli benedetto per averle voluto ascoltare. Quando già da 1 giorno e mezzo, infatti, era aperta la sepoltura del mio monastero, in attesa che vi portassero il mio corpo, e uno dei nostri frati, fuor di città, mi aveva già celebrato l'ufficio funebre, il Signore volle richiamarmi in vita, e io subito desiderai confessarmi. mi comunicai con molte lacrime, ma a mio giudizio non erano di sola costrizione per aver offeso il Signore, che in tal caso sarebbero bastate per salvarmi, qualora non mi avesse scusato l'inganno in cui ero caduta per causa di coloro che mi avevano assicurata che certe cose non costituivano peccato mortale, mentre poi avevo ben visto che lo erano. Nonostante gli insopportabili dolori che scemavano molto la mia conoscenza, credo di aver fatto una confessione integrale di tutto ciò in cui sapevo di aver offeso il Signore. Una delle grazie, infatti, che tra le altre Sua Maestà mi ha concesso è quella di non aver mai taciuto in confessione, fin dalla prima volta che mi accostai ai sacramenti, qualcosa che mi paresse peccato, seppur veniale. Tuttavia penso che se fossi morta allora, la mia salvezza eterna sarebbe stata assai dubbia, in parte a causa della poca dottrina dei miei confessori, in parte per colpa della mia cattiveria e per molte altre ragioni. In verità, giungendo a questo punto, sono così piena di meraviglia nel considerare come Dio sembra mi abbia voluta resuscitare, che quasi tremo dentro di me. Avresti fatto bene, anima mia, a meditare sul pericolo dal quale il Signore ti aveva liberata, e se non cessavi già di offenderlo per amore, te ne astenessi almeno per timore, visto che avrebbe potuto farti morire in mille altre occasioni più pericolose. Credo di non esagerare poi tanto il numero, dicendo mille, anche se sarò sgridata da chi mi ha ordinato di moderarmi nel parlare dei miei peccati, che intanto ho già abbellito anche troppo. Gli chiedo, anzi, per l'amor di Dio, che non tolga nulla al racconto delle mie colpe, perché così apparirà meglio la generosità di Dio e la sua pazienza nel sopportare un'anima. Sia benedetto in eterno. Piaccia a Sua Maestà che io mi consumi prima che cessi mai di amarlo. Quei 4 giorni di crisi mi lasciarono in un tale stato che solo il Signore può sapere gli insopportabili tormenti che pativo. La lingua tutta tagliata a furia di morsi, la gola così sfinita dalla debolezza e dal non aver più trangugiato nulla, che non lasciava più passare nemmeno l'acqua. Mi sembrava di essere tutta slogata e avevo il capo in subbuglio, tutta rattrappita, ridotta a un gomitolo umano, risultato degli strazi di quel giorno. Non potevo più muovere né un braccio né un piede, né una mano né la testa, se non mi muovevano gli altri, proprio come una morta. Se ben ricordo, potevo solo muovere un dito della mano destra. Non si sapeva però come toccarmi, avendo io le membra tutte così indolenzite che non potevo sopportarlo. Mi spostavano dunque su un lenzuolo, tenendolo ciascuno a un'estremità. E questo durò fino a Pasqua delle Rose.
Teresa d'Avila, la vita, il pensiero, l'identità di donna. Un programma di Rosario Tronolone tratto dal Libro de mi vida di Teresa d'Avila, edito in Italia da Rizzoli. La voce di Teresa d'Avila è di Vittoria Febbi. Realizzazione di Rosario Tronolone per la Radio Vaticana.